Gentili radioascoltatori, buongiorno. Sono Don Giorgio Comini. Pace e bene. Con voi oggi vorrei attingere dall'abbondanza e dalla ricchezza della parola di Dio una voce e una strada di speranza per uscire da un tunnel difficile in cui nei nostri tempi, soprattutto, la nostra umanità, anche quella vicina, si è immessa. Parlo concretamente e direttamente della questione del tema della violenza in casa, della violenza di coloro che dovrebbero essere protettivi, di coloro che dovrebbero aver cura ed amare, verso coloro che sono più deboli. Spesso sono donne e bambini. Non entro in merito ai motivi di carattere relazionale, psicologici, di carattere sociale o comunque tante questioni che vengono affrontate da discipline e da investigatori. Voglio solo con voi ritornare al sogno di Dio, alla sua volontà efficace in noi, a riempirci i polmoni di speranza, per cambiare davvero questa umanità, cominciando da noi stessi e attraverso di noi educando altri. Teniamo come punti di riferimento tre brani biblici, o meglio, due brani biblici e un libro. Partiamo dal primo brano, che è dal libro della Genesi. Mi riferisco ai primi due capitoli. Sono i racconti di creazione, diversi nel loro porsi e nella loro narrazione, ma nella sostanza affermano gli stessi principi, ci offrono le stesse risposte. Chi è Dio? Chi è l'uomo? Da dove veniamo? Perché siamo creati? Come vivere insieme? Il grande sogno di Dio, o meglio, la sua volontà di creazione per libero amore. Poi c'è un libro che sta a metà della Bibbia, è posto nei libri sapienziali. Si intitola Il Cantico dei Cantici. Sì, il canto più bello. E qual è il canto più bello? È il canto d'amore, è il canto degli innamorati, di un uomo e una donna che si scoprono, si cercano, si uniscono e per sempre mettono il loro amore come sigillo sul loro cuore e sul loro braccio, dentro di loro e fuori di loro. Sono cinque canti d'amore. E il secondo brano biblico, rispetto a quello della Genesi, è una nuova Genesi. Siamo nei Vangeli, siamo nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 2, quelle che tutte noi riconosciamo come le nozze di Cana, dove in verità è Gesù lo sposo. È Gesù stesso che inizia in maniera evidente il suo essere Cristo Redentore, nei segni, nei miracoli, noi diremmo. E il primo miracolo lo fa all'interno di una storia di relazione coniugale che viene presa a simbolo di tutta la vita coniugale di tutti gli sposi. Ma questo segno e questo simbolo ha come realtà dietro e come prospettiva finale Cristo Redentore, sposo, che si unisce attraverso la Chiesa a tutta l'umanità, in maniera unica, fedele, indissolubile, totale, capace di generare vita nuova. Tenendo allora queste tre grandi fonti che poi si uniscono in una nel cuore di Dio, possiamo allora con tanta prudenza, discrezione, ma anche con serietà e speranza, lasciarci porre la domanda: perché tanta violenza in famiglia? Perché proprio dove ci dovrebbe essere pace, comunione, amore, c'è così incapacità di agire queste relazioni sublimi, all'interno delle quali può scorrere la presenza, la santità di Dio? Perché? Di certo noi subito poniamo nel nostro immaginario alcune delle situazioni più crude, alcuni dei delitti più efferati, ma ricordiamoci che la violenza può anche essere molto sottile, nascosta, celata da silenzi, da incapacità comunicative, da non offrire davvero tutto l'amore che si è giurato nel matrimonio, da non seguire i figli per offrire loro una strada di bellezza, da non fare i propri doveri quotidiani. C'è violenza anche quando si impongono sempre le proprie idee, i propri stili. Tutti gli esseri umani sono capaci purtroppo del dialogo col maligno e quindi sono capaci di violenza. Ecco che ci soccorre Cristo Redentore con la sua grazia, ma bisogna lasciarlo entrare in noi e permettergli di vivere con noi, in noi e per noi. Con questa domanda comunque scomoda, ma vera, sullo sfondo, allora proviamo a cercare delle risposte in positivo dentro quelle tre fondi che ho già accennato: i primi due capitoli del libro della Genesi, il Cantico dei Cantici e le nozze di Cana. Nel libro della Genesi, al primo capitolo, nel racconto di creazione sistemato nel settenario, tipico strumento di misura non tanto del tempo, ma della grazia che il Signore ti dà nel mondo ebraico, ecco che al culmine della creazione, attraverso il passare di queste giornate cosmiche, Dio crea l'uomo. Maschio e femmina lo creò. A sua immagine lo creò. Il brano in questa citazione che io ho fatto a braccio mette in evidenza non solo il principio creaturale e che quindi siamo puro dono, proveniamo da Lui, ma anche mette in evidenza che maschio e femmina, uomo e donna, sono l'uno corrispettivo all'altro. Non ci può essere l'una se non c'è l'altro e viceversa. Non si può capire l'uno se non si capisce l'altra. Solo relazionalmente ci possiamo capire. E in una relazione di completamento che porta pace, non che porta guerra. Se io anniento l'altro da me, anniento anche me stesso. E questa è l'assurdità del male. E insieme, la citazione che ho fatto ci dice anche che in questa maniera, così uniti, così in pace, siamo immagine e somiglianza di Dio. Non c'è niente di più sublime che una creatura potrebbe desiderare, mai pretendere. Essere immagine, somiglianza di Dio. In che cosa? Non certo nei tratti del corpo, no. Ma proprio in questo principio relazionale che sta nel sogno di Dio. E questo principio relazionale produce maschio e femmina, uomo, donna, comunione, unica nel suo genere. possibile da scimmiottare, impossibile da replicare. E poi produce fruttuosità nella generazione, il dono dei figli. Comunione, generazione, con tutto quello che ci sta dentro, ecco, ci fa immagine e somiglianza di Dio, come anche nella capacità di essere liberi, per quanto sempre condizionati, di pensare, di amare, di volere, decidere, di sentire, di avere il suo fiato dentro di noi, immagine e somiglianza di Dio. Nel secondo capitolo, sempre del libro della Genesi, abbiamo un altro racconto di creazione. In questo racconto non c'è più lo schema del settenario, i 7 giorni, ma invece c'è una narrazione che parte da un dato di fatto. L'uomo viene creato per cercare di porre rimedio a un disastro cosmico. C'è tutto il disordine. Ci sono tutti gli elementi sulla Terra, ma non hanno senso. Non trovano senso. Terra è arida, c'è acqua, ma non ci sono canali per irrigare, nessuno coltiva. In questo disordine, in questo non senso, Dio vuol porre il senso, il significato, la strada per dire la bellezza di Dio, la strada per andare a Dio. E così crea Adamo. Adamo, che viene da Adamà, la terra, la plasma, e rende Adamo non solo un elemento del creato, ma un essere vivente. Sì, così lo staglia su un piano superiore, ma a servizio di tutto il creato. Gli soffia nelle sue narici, il suo alito, il vento di Dio, lo spirito, Ruah. E poi all'uomo dona la possibilità di vivere bene, gli dà un bel giardino, in mezzo al deserto, un bel giardino pieno d'acqua, di alberi, frutti, di ogni genere. Ma insegna all'uomo il senso del limite, non è Dio. E anche però la responsabilità, è libero. Di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma non potrai mangiare dell'albero posto in mezzo al giardino. Anzi, sono due: l'albero della vita e l'albero del bene e del male. Sappiamo poi come andrà a finire. Il brano va avanti perché la creazione non è ancora finita. Adamo ha tutto? O forse gli manca tutto? Certo, ha tutto il creato, ha l'appoggio di Dio, ha dentro il suo spirito, ma è solo. Nessuno può vivere solo. La solitudine esistenziale ci fa morire. E così Dio, con le stesse ossa vicino al cuore, con la costola di Adamo, crea Eva e conduce poi Eva da Adamo. Come lo stile degli antichi patriarchi che accompagnavano la figlia allo sposo. E tutti e due si riconoscono. Parla Adamo, ma nel fare parla anche Eva. Questa volta è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa, la si chiamerà Eva, la si chiamerà donna, la si chiamerà corrispondente a me, perché da me è stata tolta. Questa è un po' una parafrasi di quello che il testo dice. I due si corrispondono. Uomo, si dice Ish, la donna, Isha, La si chiamerà Isha perché da Ish è stata tolta. Ecco il gioco del testo originale in lingua originale. Questa volontà di Dio di creazione, di completamento, di mutuo aiuto nella salvezza, perché quello di Eva è l'aiuto per la salvezza, l'aiuto corrispondente che l'uomo non ha trovato nel creato, il senso della sua vita. Non ha senso fare guerra gli uni agli altri. È proprio il contrario. Noi troviamo senso nella relazione di pace con gli altri. Quando non siamo in pace con gli altri, distruggiamo anche il creato. E ovviamente non siamo più immagine e somiglianza di Dio. E non lasciamo respirare l'alito di Dio in noi. Non siamo fatti per farci guerra. Siamo creati, amati e sostenuti da Dio per scoprirci in pace. Certo, nelle nostre fragilità, certo, nella lotta contro il demonio, ma per questo c'è la grazia di Dio e la comunione della Chiesa. Nel libro del Cantico dei Cantici troviamo cinque canti d'amore. Oh, questo è un libro specialissimo. Gli studiosi fanno una felice corrispondenza. Lo chiamano come il Pentateuco col linguaggio d'amore, come i primi cinque libri della Bibbia, il fondamento proprio della storia della salvezza, però con il linguaggio dell'amore, simboleggiato dall'amore di comunione specialissima, unica nel suo genere, quale è tra un uomo e una donna che si amano per sempre. Così Dio parla nell'umanità e il suo parlare è salvare. Dio salva nell'umanità attraverso questo tipo di amore. Una cosa speciale di questi cinque cantici è che sono proprio canti d'amore e che esaltano le emozioni, i sentimenti, i pensieri, i sensi. È tutto un linguaggio di sensi e di sensualità. Ma non c'è sporcizia, non c'è erotismo, c'è bellezza, c'è responsabilità. Un'altra cosa particolare è che se non alla fine di tutto il libro non viene mai citato Dio. E anche quando viene citato è proprio di passaggio. Per dire che questo amore è fortissimo si usa l'espressione fiamma e si dice fiamma divina. Ecco l'unica citazione. E uno direbbe come mai? È un libro della Bibbia. Certo, è un libro sapienziale. È un libro di riflessione profonda, con la lente della fede e l'azione dello Spirito Santo sul senso della vita, sul senso della relazione con Dio nella nostra vita. Ma non serve in questo caso citare direttamente Dio, perché vivere e parlare così di amore tra un uomo e una donna è già parlare di Dio. Ovviamente questo cantico lo possiamo comprendere perché è all'interno della storia della salvezza e adesso che lo stiamo citando come libro è all'interno di tutta la Bibbia, va fatta una lettura completa. Se voi avrete la pazienza di scorrere questi cinque canti d'amore, vi stupirete per tante cose, però potrete anche apprendere che l'amore non è mai semplice, neanche quando lo canti. I cinque libri fanno vedere quasi una parabola di ingaggio d'amore fino alla solennità della piena unione, dove si dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. L'amore è più forte della morte e degli inferi. Niente e nessuno dall'esterno può intaccarlo. Però c'è tutto un cammino da fare per arrivare qui. Vediamo che ci sono due momenti, tra i tanti momenti belli, le attese, gli sguardi, con tutto un linguaggio di finezza d'animo e un alfabeto d'amore amplissimo. Dovremmo impararlo oggi, questo alfabeto d'amore amplissimo, dove abbiamo ridotto a pochi termini di espressioni d'amore. Siamo diventati analfabeti. E in tutto questo bellissimo linguaggio, questa gamma molto ampia di esperienze di amore, di finezze d'animo e di relazione, c'è però qualche momento di fragilità. Ne sottolineo due. Il primo momento di fragilità è quando i due non si sono trovati. E allora in questo caso la donna corre per strada, angosciata, a cercare l'amato del suo cuore e finalmente lo trova. Sono i primi momenti di crisi, potremmo dire, pensando a una coppia ai giorni nostri, le prime avvisaglie. Poi la coppia va avanti come se niente fosse. Perché comunque sta bene, perché sono freschi, perché sono giovani, si amano, gli viene facile, ma non hanno posto rimedio al motivo perché c'era stata quell'angosciante solitudine. E purtroppo capiterà un'altra volta, con responsabilità dei due. La scena è che lui va a bussare alla porta di lei. E lei però non apre, accampando delle motivazioni in sé, reali, ma che non si possono mettere sul piatto della bilancia. C'è lì il tuo amato e tu non gli apri. Perché dice, mi sono già lavata, sono già pronta, devo andare a dormire. Poi c'è tutta la simbologia, del maschile e del femminile e dell'ingaggio d'amore tra loro in queste espressioni. Ma la sostanza è che non apre la porta. E allora lui se ne va. Poi dopo lei si pente e va a cercarlo, ancora in strada, ma questa volta c'è buio nella strada e purtroppo non trova come prima delle guardie, no, trova dei mascalzoni che la riducono male. E lei finisce come in una grotta buia, in un tunnel. E in questo caso allora è lui che deve andare a consolarla, a riprenderla nel tunnel. Senza perdono non c'è amore. Senza porre rimedio ai piccoli problemi quotidiani si finisce male. Anche l'amore più bello finisce se non continua evolvendo, maturando. E veniamo al secondo brano. Primo la Genesi. Poi c'è un libro e poi c'è questo brano, Le nozze di Cana, Giovanni 2, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 2. Solo un tratto di questo Vangelo. Vi ho già detto la simbologia relazionale, matrimoniale, che poi ha dietro la sostanza che è Cristo lo sposo e la Chiesa. E attraverso di essa tutta l'umanità la sposa. Ma è lui che dà tutto se stesso. Da lì inizia il suo matrimonio evangelico per trovare il culmine sulla croce e nel sepolcro aperto della risurrezione. Quello che vorrei far notare è che la coppia che sta festeggiando il matrimonio e rimane senza vino. Ma loro non se ne accorgono. Continuano. Continuano la loro festa della vita. Il vino qui evidentemente simboleggia da un lato la ricchezza dello stare insieme, una bevanda molto pregiata, poi nel suo colore rosso ci possiamo facilmente immaginare che riguardi la vita, lo scorrere della vita, forte. Poi ci possiamo immaginare che il vino dà anche brio, gioia, allegria, voglia di stare insieme. Tutto questo è venuto a mancare, ma i due non se ne sono accorti. Si sono persi di vista allora. Si accorge Maria. E lei invita Gesù. Chiede a Gesù, forzando un po' la mano, di iniziare a dirsi Messia, Cristo, sposo. E Gesù giustamente risponde che non è ancora giunta la sua ora, ma agendo quel grande segno, miracolo delle nozze di Cana, dice che è iniziata la sua ora. Quell'ora che si compirà sulla croce, dove non sarà più vino, ma il suo sangue. Ebbene, quello che vi voglio far notare è che il segno, il miracolo con cui San Giovanni inizia il suo Vangelo per dire che Gesù dà inizio alla sua esposizione pubblica in quanto Cristo, è all'interno del linguaggio coniugale. È da lì che si rifà la creazione, come l'antica creazione nel libro della Genesi. Ma Gesù deve adesso andare a recuperare quel rapporto, quella coppia e con essa tutti i rapporti e tutte le coppie. Come fa? Fa riempire quei grandi contenitori che alludono fra l'altro ai contenitori del Tempio, pieni d'acqua, o avrebbero dovuto essere pieni d'acqua, per la purificazione. Qui mancava la purificazione, mancava la verità tra i due, la lealtà, la fiducia. Soprattutto mancava il perdono. Si sono persi di vista, non si sono più puliti. Ricordate Gesù al capitolo 13 di Giovanni cosa fa per amare i suoi? Glielo fa vedere anche con il grande segno della lavanda dei piedi, pulisce. Gesù allora chiede ai servi, nella festa delle nozze di Cana, di riempire quelle giare d'acqua e di portarle in tavola come vino. I servi lo fanno. Lui trasforma quell'acqua per la purificazione in vino. Non è più sufficiente fare delle abluzioni con l'acqua. Adesso bisogna pagare col sangue. È il perdono. Il perdono è un superamore. È un amore doppio. È come dire tra una coppia: amo io intanto per te perché tu non mi riesci a amare, per riattivare il tuo amore. Il perdono non è un fargliela pagare. Non è arbitrario, se voglio. È un dovere d'amore. Chi offre il perdono dà tantissimo amore. Ma chi lo riceve? Chi lo riceve? Chi lo riceve deve aprire la porta alla conversione, nell'umiltà, e anche questo è tantissimo, nell'amore. Ecco, carissimi, vi lascio questi spunti, queste sorgenti bibliche, per camminare con me nella ricerca della risposta alla domanda iniziale, perché tanta violenza nelle case, nelle famiglie? Ricercate la risposta attraverso queste tre sorgenti. Ci serve una nuova umanità, che cominci però da noi, che ricomprenda che noi veniamo da Dio, siamo un dono, non siamo macchine e non siamo a caso, né angeli né animali, esseri umani. Relazionali sempre, uomo e donna. Non si costruisce un uomo se non c'è una donna, e Non si costruisce una donna se non c'è un uomo, e si parte dalla propria famiglia, da quando si è piccoli, si parte da quando si è bambini a imparare le relazioni di pace, a imparare a gestire i conflitti, che ci sono sempre, a imparare a misurare le parole, i gesti, a imparare a trovare soluzioni per arrivare alla comunione, non alla divisione, non alla solitudine, ma alla comunione. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio, ma dobbiamo diventarlo per grazia divina poi attraverso il perdono di Dio in noi e attraverso noi dato agli altri. Siamo figli. Buon cammino a tutti.